Allora, avevamo un messaggio su come risolvere i problemi?
Sì, per favore, perché i fratelli hanno problemi e ci raccontano che spesso pensano, suppongono che questi problemi provengono da qualcuno che ha fatto delle fatture contro di loro, che ha messo maledizioni su di loro, perché non si possono spiegare perché è un problema dopo l'altro e c'è qualcuno che mi ha fatto del male.
Beh, se vai a chiedere questo a uno stregone, un taroccaro, e ti dirà: oh, sei venuto allo stregone giusto. Noi magia bianca, esame finestra e magia bianca, dicono loro. Poi invece più nera della notte. Comunque,
Volevamo
parliamo di
sapere,
quello.
parliamo di quello, perché a volte sì, ci sono persone che ci odiano, altre volte forse non è che tutto il male viene da qualcuno che lo provoca, ma da dove viene? Perché il diavolo ci causa un problema dopo l'altro? Perché ha questa autorità su di noi? Possiamo parlare dei nostri problemi da dove vengono?
Anche il diavolo crede di dare buona misura, pigiata abbondante e straboccante, però il male. E il Signore gli ricambierà l'inferno, che sarà anche abbondante e straboccante. Comunque, la mia convinzione riguardo i problemi che ci affliggono è che io sono convinto che i più grandi problemi che abbiamo siano collegati alla scarsezza di seminare valori spirituali nella nostra vita. Cioè, se siamo come un fico secco, quando arriva il diavolo, dov'è Gesù? Dov'è la vitamina spirituale? Dov'è la forza? Dov'è la potenza? Non è come dicono gli stregoni e i tarocchini, i taroccari, che tu vai da loro, io non sono mai andato, gloria a Dio, però per i fratelli che sono andati, mi hanno detto, sai, quello che fanno, il loro trucco è: qualcuno ti odia. Fanno i giochini, ecco, guarda il caffè, guarda qui, guarda qua, dice che qualcuno ti odia, fammi vedere la mano. Qui c'è niente da fare, bisogna lavorare contro questo odio, qualcuno ti ha fatto una fattura con IVA inclusa, e ti spennano come un polastro. Ma poi loro stessi, stregoni, ti appiccicano la ricevuta di ritorno per assicurarsi che tu, il cliente, ritorna. Nessuno vuole perdere la propria clientela, figurati gli stregoni. Io mi chiedo quante decine di fatture mi chiedevo, infatti, contro di me, questi stregoni del mondo, e anche stregoni religiosi, per la verità, si chiamano cristiani, ma sono stregoni. Chissà le fatture che mi hanno fatto nei miei 52 anni di vita di piccolo missionario e predicatore di Cristo. Ma eccomi qui. Dio, la sua protezione, sono sempre stati di gran lunga più potenti di tutte le maledizioni che il diavolo mi avrà sicurissimamente mandato.
Quindi stai dicendo che anche se qualcuno ti fa del male, la maledizione non ti tocca? E
Sto dicendo questo.
come ottieni quella protezione?
Camminando in obbedienza alla parola.
Hai detto all'inizio che i problemi che abbiamo sono collegati alla scarsità di seminare cose spirituali nella vita.
Sì, se tu non semini cose di valore nella tua vita tramite il Vangelo, la Bibbia, la parola e cosa? L'ubbidienza alla parola. Che leggere la parola è come i farisei, la leggevano più di me. Più di me e di te messi insieme. I farisei memorizzavano cinque primi libri della Torah, quindi più di noi. Ecco.
Sì.
Ebbene, però, il fatto che non ubbidivano al Messia, a Gesù, al Vangelo, per scelta loro. Ci siamo. Guarda, infatti, vai a Proverbi 26, che lì c'è una bella scrittura. Cos'è che dice il Signore riguardo alle maledizioni inviate contro di noi? Che ci sono fratelli che ha scritto che avevano ricevuto delle maledizioni e abbiamo dovuto esorcizzarle, mandarle al diavolo da dove venivano. Ecco, vai lì a quelle maledizioni che il nemico manda, verso 2.
Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. Proverbi 26, verso 2.
Quindi no, no, non abbiate paura, perché tutti i stregoni del mondo messi insieme sono tutti lì sotto i piedi di Gesù, insieme a tutti i diavoli. Nessuna maledizione vi toccherà fin quando camminate nella volontà di Dio ma io non sono mica così perfetto, ma non sta parlando di perfezione. Potete anche peccare 70 volte 7 al giorno, non sto dicendo di farlo, cerchiamo di capirci, perché sai, qui a volte equivocano. Diciamo, Giuseppe ha detto che posso peccare 490 volte al giorno, io sono adultero, 490 prostitute al giorno e sono perdonato. Ah! Affare fatto. No, caro,
no.
Tu non hai capito niente. Torna indietro. Allora, il punto è non temete le maledizioni. Noi in Cristo siamo superiori. Guarda.
Domanda. Dice Proverbi 26, la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto.
Però se c'è il motivo, sì.
Che tipo di motivo?
Quando non c'è la protezione di Dio. Richard Wurmbrand nel suo libro ha parlato che c'era una mamma che aveva un bebè e l'ha dato in custodia di una donna, una babysitter. E questa donna, con questo bebè, lo ha fatto cadere per terra.
Oh.
E il bambino è rimasto handicappato tutta la vita. Tutta la vita. La mamma l'ha maledetta, questa donna. Ha detto che ti possono marcire quelle mani. Subito dopo è cominciata la malattia alle mani e le mani hanno cominciato a marcire, subito. E poi non so la fine, però Richard Wurmbrand diceva che le maledizioni arrivano. Ora io aggiungo, lui si è fermato lì Wurmbrand, ma io aggiungo, perché non c'era la protezione di Gesù Cristo. Non c'è la protezione di Dio. Per me la più grande protezione è lo Spirito Santo, ubbidienza alla parola. I discepoli sono morti vecchi. Nel 96 dopo Cristo c'era il discepolo Giovanni che ancora scriveva l'Apocalisse. Vecchio, esiliato sull'isola di Patmos dopo che a Roma avevano cercato di martirizzarlo e a tutti gli effetti l'hanno fatto. Allora cosa hanno fatto? Siccome questo qui gli faceva impazzire, il discepolo Giovanni, si legge le sue epistole, tre epistole, più il Vangelo di Giovanni, caro mio, questo qui era uno che sapeva il fatto suo. E lui i Romani ha detto, abbiamo riservato per te non la crocifissione, ma un trattamento speciale, perché tu sei un discepolo di questo Cristo speciale. E loro hanno fatto bollire un grande calderone di olio e l'hanno buttato dentro, come un gamberetto, no? Volevano friggerlo. E dopo sono rimasti tutti scioccati. Giovanni non voleva friggere.
Non voleva.
Voglia di aumentare il fuoco. Questo non friggeva. E allora Ash, tutti in silenzio, stealth, come si dice in privacy, in segreto, lo mettono su una nave e più grande segreto, they ship him to Patmos. Inviato a Patmos. E a Patmos godeva della relativa libertà, nell'isola dove che vada. E Dio gli dà, perché Dio non aveva finito con lui, c'era altro lavoro lui da fare, il diavolo voleva anticipare il suo martirio, e lui dice, no, non ho ancora finito, ho bisogno ancora di lui. E infatti a Patmos riceve la più grande profezia mai data nella Bibbia, che si chiama la profezia dell'Apocalisse. Apocalisse greco vuol dire rivelare. Infatti in inglese Apocalisse nella Bibbia si legge rivelazione. Gloria al Signore. Guarda, c'era una volta un profeta nella Bibbia, ti racconto di questo, di questa storia, che questo profeta, vero profeta, si era messo, voleva cambiare mestiere e si era messo a fare lo stregone.
Un profeta che fa lo stregone?
Sì, profeta vero di Dio.
Ma chi è questo?
Deciso di fare il taroccaro. Sa mettere maledizioni, no?
È terribile.
Non mi credi, vai numero 22, ti faccio leggere nero su bianco.
Numero 22?
Sì, 22 al 12.
Dio disse al profeta Balaam, tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché è benedetto. Numeri 22, verso 12.
Capito, c'è questo re di Moab, che si chiamava Balak, che dice, ti darò un mucchio d'oro se mi maledici Israele. E allora Dio va da Balaam e gli dice, ehi Balaam, addrizza le antenne qua, tu non vai insieme a questi qua e non maledirai quel popolo perché è benedetto. Come lunga storia, leggetelo voi per conto vostro, numeri 22 al capitolo 25, d'accordo? Adesso io non c'ho tempo.
Sì.
E allora Balaam va dal re Balak, che lo pagava, che lo voleva ingaggiare, insisteva, si arrabbiava, ma come io ti avrei riempito la casa d'oro, gli diceva. E allora leggi 23, Angela, 23, il capitolo 23, verso 20.
Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto, io non posso contraddire. Numeri 23, verso 20.
Capito? Insomma, è una lunga storia. Leggetelo e poi finisce male per questo qua. Lunga storia, molte lezioni. Che poi il capitolo 25 vanno al Tempio e si fanno adescare. Che lì al Tempio una volta si usava, che nel Tempio c'erano le prostitute del Tempio. Come oggi ci sono i bordelli. E questi qui adoravano nel Tempio, che tutti quelli che andavano ad adorare in questo Tempio, e queste donne, e le più belle donne lì della zona, lì, gli davano sesso gratis. E questi dicono, oh, qui prendi tre, non paghi neanche due, andiamo. Infatti Dio si arrabbiò e capitolo 25 ne uccise 20-30 mila per questo piccolo peccato di carnalità, di fornicazione. Insomma, onestamente io da quando seguo Gesù non mi sono mai preoccupato delle maledizioni che il diavolo e i suoi maghi, compresi i maghi religiosi, che ci sono anche quelli, che i maghi religiosi che non amano troppo il messaggio di svegliare certe chiese, compresa la nostra. Però qui ancora resistono un po' di fratelli.
Amen.
Resistete voi al messaggio di sveglia?
Sì, amen. E vogliamo di più.
Anche stamattina abbiamo dovuto parlare una mezz'oretta di qui dobbiamo svegliarci. Amen. Non solo predicare agli altri.
Sì.
Giusto?
Sì. Amen.
Mezz'ora stamattina, per cui era in ritardo. Però fino adesso ascoltate, no?
Infatti, Dio ci aiuti.
State ascoltando, spero di ascoltare anche io. Dicevo che è triste la cosa che la parola dice che le maledizioni tornano su chi li manda. Galati 6:7. E attenzione, maghi di chiese, predicatori che dite male. Uno che dice male, maledice, è una maledizione. Che dalle tue parole sarai giustificato o condannato. Matteo capitolo 12. Non dite male, perché dire male vuol dire maledire. E ritorna su di voi. Per questo che sono certe famiglie, certe chiese, che le maledizioni non se ne vanno, parlano male degli altri. Io parlo male del diavolo, parlo male delle chiese di Laodicea, però Gesù mi ha detto non fare nomi, non fare il nome della chiesa, non fare il nome del predicatore. E se qualcuno si lamenta, mi ha detto Gesù, qualcuno si lamenta vuol dire che la scarpa della sua misura la deve indossare. Quindi che motivo c'è che certi predicatori se la prendono con me? Io sto parlando contro gli ipocriti. Loro sono ipocriti. No, loro non sto parlando di loro. Eppure si offendono lo stesso. Insomma, la vera potenza, andiamo alla potenza, non sta in quello che questa gente fa, che manda maledizione. Ma la potenza sta nell'obbedienza alla parola e la conseguente protezione dello Spirito Santo. Proverbi 18:10. Angela è andata via, leggo io. Ma io c'ho qui Dora.
Eccomi.
Vuoi metterti sulla breccia?
Sì.
Vai.
Proverbi 18:10. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
E corre con doppia R. Il giusto?
Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
Proverbi?
Proverbi 18:10.
Ecco. Bentornata Angela.
Thank you.
Dio ti benedica. Capito il punto qua? Non distraiamoci. Quando Angela si alza non vi dovete distrarre. Qui andiamo avanti. Il nome del Signore è una torre forte, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Di quale torre sta parlando qui? Quella di Brooklyn?
No.
Quella del Testimone di Geova? Parlando dalla torre spirituale, dove possiamo rifugiarci sempre, in ogni momento. E credo che se viviamo, o almeno cerchiamo di vivere, nella volontà del Signore, seguendo i suoi comandamenti, il maligno e le maledizioni che i suoi seguaci, atei o religiosi che siano, ci mandano, non possono toccarci, perché la nostra ubbidienza, se ubbidienti siamo, diventa il nostro scudo. Salmo 5, Angela, ci sei?
Sì.
11 e 12, grazie Dora.
No, no, rimani in linea, Dora. Lavora ancora.
Eccomi.
Oi, cerchiamo di non essere lazzaronico.
Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano. Manderanno grida di gioia per sempre.
Stiamo parlando dello scudo, che la parola, la nostra ubbidienza diventa nostro scudo. Di nuovo, Angela.
Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano. Manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, o Signore, benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il tuo favore. Salmi 5, versi 11 e 12.
Alleluia, alleluia, il suo scudo ci circonda. Le maledizioni possono colpirci solamente se scegliamo e insistiamo di camminare fuori dalla sua volontà. La sua volontà vuol dire anche protezione. Due parole diverse, ma vuol dire lo stesso. La sua volontà, solamente lì siamo protetti. Quindi cercare e ubbidire al Signore e alla parola, cos'è? Cos'è? È il nostro saggio segreto, è la nostra bussola per navigare, compreso navigare in internet. È il nostro bastone quando zoppichiamo, i nostri occhiali per la possibile miopia spirituale.
Amen.
Il nostro cibo quando siamo affamati. È l'acqua fresca per la nostra sete. È la nostra meta nei nostri pellegrinaggi. Quando pellegriniamo in giro destra e sinistra a evangelizzare. Alleluia.
Amen.
Attenti che non pellegriniamo per il mondo per un lavoro, un salario. Quelle cose devono essere secondarie, fratelli. E se non ci sono, uno mi ha scritto, dice, non c'ho lavoro, sono disperato. Vai a evangelizzare, scusa. Vai a evangelizzare, Dio provvederà. Quante volte sono partito, e sono buono a nulla, senza soldi. Mentre andavo, il Signore provvedeva. Avevo fame, all'ora di pranzo andavo a evangelizzare nei ristoranti. Alleluia, Dio, c'è gente. C'è gente, anche atei mi hanno aiutato. Insomma, ognuno di noi è chiamato a costruire. Ma Dio ci dice di stare attenti, 1 Corinzi 3, attenti a come costruiamo, Angela 14 e 15.
Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane,
egli ne riceverà
ricompensa.
Ricompensa.
Ma se l'opera sua sarà arsa,
egli ne avrà
il danno.
Danno.
Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. 1 Corinzi 3, versi 14 a 15.
Cioè, se tu metti una gallina attraverso il fuoco, non troppo forte da bruciarla, ma per bruciargli le penne, così siamo attraverso il fuoco.
Oh.
Siamo un pollastro spennato attraverso il fuoco.
Oh.
E
ai
Dio
ai
ci
ai.
Dice, sei salvo? Ma sei proprio un pistolone, però. Hai perso le benedizioni. Ognuna di quelle penne era una benedizione, te le sei fatto bruciare dal diavolo. Sì, sei salvo, ma hai perso i talenti, ti sei vergognato di me, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a perdizione delle loro anime. Ma siamo quelli che tirano diritto. Andiamo alle corone. Allora, non possiamo passare la vita seduti a ripetere preghierina a pappagallo e farci cullare dalla bella musica di chiesa. La musica è bella, mi piace, ascolto tutti i giorni la musica. Voi lo sapete, no? Mi vedete camminare in giro con l'altoparlante nel taschino, è vero o no?
Sì.
Sta arrivando papà. Mm-hmm. Senti gli inni, mi piacciono molto gli inni cristiani. Ma non è che puoi fermarti lì sempre a fare l'inno. Gesù ha cantato l'inno la notte che fu tradito. Cantarono l'inno con i discepoli. Ma non è che cantavano l'inno e basta. L'inno è la ciliegina sulla torta, ma la torta è Gesù, è Cristo, è il Vangelo, sono le pecore raggiunte, le pecore evangelizzate, le pecore per le quali noi stiamo o dovremmo fare in ginocchio preghiere per raggiungerle ogni giorno, piangere davanti a Dio. Gesù mostra in modo migliore, ho evangelizzato una persona però non era molto convinto, Gesù mostrami come convincere le persone in amore, insomma disperarci, perché Gesù ci ha chiamati ad essere cosa? Pescatori di uomini.
Amen.
Alleluia.
Alleluia. Amen.
Gloria. Mi trovi con la canzone di Marocchi, Dio lo benedica, Il pescatore?
Sì.
E allora, fratelli, non passiamo la vita seppellendo i nostri talenti sopra panche. Dio non ci chiederà quante ore abbiamo passato seduti a gongolarci. Ma quanti pesci dello Spirito, quante anime abbiamo pescato nello Spirito, quante pecorelle abbiamo raggiunto, quanti abbiamo guidati alla salvezza, quanti abbiamo nutrito e abbiamo aiutato a crescere con la sua parola. La scienza medica ci dice che molte malattie provengono e sono causate da cose come? Da cosa? Cattiva nutrizione, mancanza di esercizio fisico, troppa televisione, computer, telefonini, o assuefazioni come fumo, alcol, droghe. Questo te lo dicono i dottori.
Sì.
Non devi credere a me. E queste cose, ti dicono i dottori, che generano malattie, disfunzioni fisiche, e loro dicono patologie fisiche, psicosomatiche, psico eccetera, e psicologiche. Ma io le chiamo spirituali, perché quello che nella Bibbia dice spirituali, i dottori traducono la psiche. E la psiche cos'è questa qua? Chi è la? L'hai incontrata mai la psiche tu? Però lo Spirito di Dio, sì. Cioè noi, più che essere psichici, siamo spirituali. Siamo l'essere spirituale.
Amen.
Siamo nati di nuovo, abbiamo
sì.
un nuovo spirito.
Amen.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
E allora il fatto è che le nostre scelte, giuste o sbagliate, di questa vita si proiettano, si proietteranno per tutta l'eternità. E quindi stiamo attenti a cosa scegliamo, siamo attenti perché le nostre scelte qui non è che andiamo in cielo, un po' di purgatorio, un po' di super grazia in cattolicese si dice purgatorio, in evangelichese più o meno, non esattamente lo stesso, super grazia, che tu fai quello che ti pare, disubbidisci a Gesù, disubbidisci a Dio, tratti male la moglie, sei egoista, però c'è la super grazia. E no, caro, ci sarà invece una super cosa, Angela.
Super giudizio.
Una super sorpresa in cielo.
Ah.
Sai, facevamo un teatrino una volta che si chiamava In cielo davanti al trono. Allora arrivava uno col volante della macchina in mano, dice, è morto in un incidente, eccomi, dove sono, chi sono? E l'angelo diceva, sei davanti al trono di Dio. Oh, santi numi, davanti al trono di Dio. Poi arrivava un altro, in minigonna, e tutto scollata, dice, oh, dove sono? Sei davanti al trono di Dio. Oh, io sono in un posto sbagliato. Io sono una prostituta, non dovrei essere qui in paradiso. Io mi merito l'inferno. Arriva un altro, santimonioso religioso, dice, oh, dove sono qui? Sei in cielo davanti a Dio. Ah, dove sono le mie benedizioni? Dov'è la mia corona? Dov'è l'edificio qui per andare a sedermi? Il pulpito per predicare, esercitare alcuni dei miei sermoni? E allora c'è la prostituta che si pente, che non si sentiva degno. Mi dai Matteo 21:31. La prostituta che non si sentiva degna fa, siccome ti sei pentita io ti perdono. E il fariseo, e io? E tu no.
Oh.
E tu no, tu sei come quello che pregava col pubblicano e diceva, oh Dio, ti ringrazio che non sono questo pubblicano, io sono un rispettabile fariseo. Io porto soldi al tempio, decime contro decime, tutto. E poi digiuno, punto la sveglia. Ormai è diventata talmente l'abitudine che ormai... E lui invece, come dice, il pubblicano è stato perdonato, il fariseo no. Queste sono cose che ho fatto inciampare diversi religiosi, questi messaggi. Però è biblico, Angela.
Matteo 21:31, Gesù disse loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Matteo 21:31.
Gloria nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.